File 5, pagina 25. Maurice Goldstein. Signora Vicepresidente, signor rappresentante dell'ANED, signor Levi, presidente della comunità israelitica di Torino, caro compagno di prigionia Primo Levi, liberato come me ad Auschwitz 42 anni fa. Signore e signore, vi parlo a nome del Comitato Internazionale di Auschwitz, un'organizzazione internazionale che raggruppa 25 associazioni di ex deportati di Auschwitz di 18 paesi d'Europa, di Israele e degli Stati Uniti. Desidero ringraziare il Consiglio regionale del Piemonte ed esprimere ancora una volta il mio apprezzamento per l'opera intrapresa per far sì che la memoria del passato non venga cancellata. A nome del Comitato Internazionale di Auschwitz ringrazio in particolare la vicepresidente Laura Marchiaro, animatrice di tutto ciò che qui in Piemonte è stato fatto. Che cosa ha rappresentato Wannsee? È il momento in cui sono state prese le decisioni per la soluzione finale del problema ebraico in Europa, o si tratta piuttosto di una riunione di coordinamento per dare seguito operativo a una decisione che era già stata presa? Credo che la risposta giusta sia la seconda. In effetti, se si rilegge da un punto di vista storico tutto ciò che è accaduto dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, a partire dal 1 settembre 1939, si ritrova la stretta connessione, il legame, fra i crimini compiuti dal nazionalsocialismo prima della conferenza di Wannsee e quelli commessi in nome della soluzione finale discussa ed elaborata in quella sede. Questa tesi non è certo priva di fondamento, perché ancora oggi bisogna analizzare, anatomizzare, dico anatomizzare in quanto sono chirurgo, ciò che è stato il fascismo tedesco. Come scriveva Tasca, aperte virgolette, definire il fascismo vuol dire innanzitutto scriverne la storia e bisogna ancora farlo, chiuse virgolette. Bisogna ancora farlo, e a questo proposito vorrei citare un giornalista, Maurice Duverger, che nel 1962 ha scritto, aperte virgolette, «In ogni caso, avremmo avuto torto ad attendere tranquillamente che il microbo del fascismo sparisse da solo. Come quello della peste, esso può restare per decenni nascosto nei mobili, nella biancheria, per poi risvegliarsi quando il clima diventa a lui favorevole», chiuse virgolette. Non darò esempi della sua rinascita, perché di questo parlerà Marco Revelli. Vi parlerò invece dei crimini che hanno preceduto la conferenza di Wannsee. A mio parere, esiste un legame evidente fra tutti i crimini del nazionalsocialismo, che era e resta un'ideologia aggressiva, criminale, con una tendenza all'estensione territoriale e al non rispetto dei trattati. Credo che si possa affermare che esiste un intreccio tra tutti i crimini nazionalsocialisti, dall'apertura del primo campo di concentramento di Dachau nel 1933, fino alla soluzione finale del problema ebraico in Europa. Numerosi storici, e non starò certo a contraddirli, hanno dato una loro interpretazione del modo in cui la soluzione finale si è alla fine imposta. L'idea, il problema di massacrare tutti gli ebrei d'Europa, non era chiaro, non era preciso nel pensiero di Hitler prima della guerra, anche se nel Mein Kampf la gente in genere ha letto soltanto alcuni passi, perché è molto indigesto da leggere per intero. Nel Mein Kampf si diceva: l'odio per gli ebrei, l'odio per i bolscevichi, l'odio per i popoli considerati subumani appare in numerosi capitoli. E l'antisemitismo viscerale da cui Hitler era colpito, ne parlo come di una orrenda malattia, attribuiva agli ebrei la responsabilità della disfatta del 1914-18. Essi erano responsabili dello sviluppo del bolscevismo Erano sporchi, infetti, contagiosi. Lo storico Davidovich ha citato un passo del Mein Kampf nel quale Hitler immagina che se 12 o 15 mila soldati ebrei tedeschi fossero stati gassati, alla fine o durante la Prima Guerra Mondiale, la Germania non avrebbe subito nel 1918 la sorte che subì. Sarebbe dunque stata degli ebrei la responsabilità della sconfitta tedesca. Si è preteso che questa frase fosse premonitrice, quasi che Hitler nel 1921-22 avesse già immaginato l'eliminazione degli ebrei con i gas tossici. L'idea di sbarazzarsi degli ebrei si rafforza e si precisa nel 1941, alla luce dell'esperienza già acquisita nel caso del programma d'eutanasia e degli Einsatzgruppen, gruppi d'azione. Il programma d'eutanasia fu avviato il 1 settembre 1939 nel Terzo Reich e più tardi applicato nel protettorato di Boemia e Ucraina e in una parte del governatorato generale di Polonia. La seconda esperienza si sviluppò nel corso dell'aggressione all'Unione Sovietica, iniziata il 22 giugno 1941, seguita dai massacri di ebrei e di commissari politici sovietici organizzati dagli Einsatzgruppen. E del resto, già in alcuni ghetti polacchi, fra l'inizio del 40 e l'estate del 41, si erano registrati massacri di ebrei, ma non stermini di massa. Ben presto, però, la speranza di una guerra lampo contro l'Unione Sovietica cominciò ad affievolirsi nel pensiero di Hitler. In un primo tempo, infatti, i nazisti avevano creduto di poter disporre di nuovi territori dove deportare i 2,5 milioni di ebrei del protettorato e del governatorato generale. Ma poiché la guerra contro l'Unione Sovietica si protrasse, questo piano non venne più preso in considerazione. Già con l'attacco del 22 giugno 1941, i nazisti avevano programmato, fra le attività degli Einsatzgruppen, lo sterminio di tutti gli ebrei alle spalle della linea del fronte. Infine, vista l'impossibilità di realizzare l'emigrazione progressiva e forzata di tutti gli ebrei d'Europa, programma di cui era responsabile Heydrich, Hitler approva e accetta il progetto presentato da Himmler e da Heydrich alla conferenza di Wannsee. La deportazione verso i centri di sterminio dell'Est e da lì verso i centri dove verranno utilizzati gas mortali. Ed è a questo punto che intervengono di nuovo gli specialisti del programma d'eutanasia. Mi capita spesso di andare nelle scuole, nelle università, a parlare di questo periodo tragico, a parlare di Auschwitz, e mi sono reso conto che uno dei modi più efficaci per far comprendere ai giovani d'oggi la mostruosità del nazionalsocialismo sia quello di ricordare loro che cos'è stato il programma di eutanasia. Insisto sul programma di eutanasia proprio perché è la dimostrazione del carattere criminale dello Stato nazista che eliminava le bocche inutili anche ariane. A proposito dell'eutanasia, sono state chiamate in causa teorie eugenetiche di protezione della specie da malattie ereditarie, mentre il vero scopo era quello di eliminare in maniera legale malati di mente e vecchi. Va ricordato che già sotto la Repubblica di Weimar era stato presentato e respinto un progetto di legge per la sterilizzazione di certi malati. Due ricercatori tedeschi, Binding e Osch, a proposito delle future vittime dell'eutanasia, parlavano di esistenze superflue, di semi-uomini, di persone deteriorate, di spiriti morti, di involucri vuoti, eccetera. ed è a concezioni di questo tipo che fa riferimento Hitler nel Mein Kampf, quando scrive: «La natura destinava alla vita i migliori e quindi annientava, distruggeva i deboli». La propaganda nazista aveva preparato il popolo tedesco al programma d'eutanasia. Ricordiamo i certificati di matrimonio, le leggi razziali, la descrizione del Herrenvolk, il popolo dei signori, e dei sottouomini. Nei libri scolastici si ponevano ai bambini strani quesiti, come per esempio questo, aperte virgolette: «Se un ricovero di malati mentali costa 6 milioni di marchi, quante abitazioni a 15.000 marchi possono essere costruite con la stessa somma?» Chiuse virgolette. Il popolo tedesco veniva preparato ad accettare il crimine dell'eutanasia anche con l'aiuto di un film come Ich klang an, Io accuso, che presentava il conflitto personale di un medico che aveva aiutato a morire la moglie ammalata di un male incurabile. In effetti, già nel 1935, Hitler aveva parlato di questo progetto con i suoi consiglieri, ma gli era stato risposto che in tempo di pace esso sarebbe stato molto pericoloso, che gli altri paesi non l'avrebbero accettato, ma che in tempo di guerra sarebbe stato tutto più facile. Nel 1939 una coppia aveva scritto ad Hitler di un proprio figlio malato in modo incurabile, chiedendo che un medico venisse autorizzato ad abbreviare le sue sofferenze, e Hitler si rivolse ai medici per un aiuto. Nell'estate dello stesso anno, il dittatore esprime di nuovo il suo auspicio che venga messa fine alle esistenze non degne di essere vissute, in particolare a quelle dei malati mentali, e a questo scopo creerà un comitato per lo studio delle gravi malattie ereditarie e congenite. Sempre nel 1939, in agosto, un gruppo di medici, psichiatri, infermieri, psicologi e funzionari si insedia al numero 4 di Tiergartenstrasse, e proprio dall'indirizzo il gruppo verrà chiamato T4. Hitler incarica verbalmente i dottori Brandt e Bohler della cancelleria del Führer di occuparsi dei bambini anormali, che in realtà venivano fatti morire di fame, non venivano più nutriti e in questo modo si liberavano anche i letti d'ospedale. I membri dell'equipe T4 erano obbligati al segreto e venivano tutelati da eventuali azioni giudiziarie. Inoltre Hitler aveva ordinato che soltanto i medici potevano dare la morte. È così che più tardi, ad Auschwitz e a Majdanek, dove le selezioni venivano fatte nelle camere a gas, gli addetti saranno medici. Infine, nell'ottobre 1939, Hitler accoglie le proposte del Comitato dell'Eutanasia e firma il progetto retrodatandolo al 1 settembre 1939. Nel testo molto lungo, che non vi leggerò, è detto chiaramente che il medico ha diritto di aiutare la natura a realizzare la selezione necessaria. Il fine è quello di proteggere la razza, di eliminare le bocche inutili e le razze inferiori. E voglio ricordare qui un nome piuttosto conosciuto, quello di Konrad Lorenz, che è stato insignito del premio Nobel nel 1974. Ebbene, Konrad Lorenz aveva partecipato a un comitato per la razza del Terzo Reich e aveva pubblicato testi in cui scriveva che se la natura da sola non arriva a dominare e ad eliminare gli inutili, è necessario che intervenga il potere. E questo sostenitore degli stermini organizzati dai nazisti ha ricevuto il premio Nobel. Il gruppo T4 creò 6 centri d'eutanasia che funzioneranno fino all'agosto 1941, quando l'attività fu non interrotta ma sospesa. Come funzionavano i centri d'eutanasia? Erano una vera e propria organizzazione. Prima di tutto venivano censiti tutti i vecchi nelle case di riposo, nei convalescenziari, negli asili per i vecchi, nei manicomi. Poi venivano inviati ai direttori sanitari dei questionari che dovevano essere compilati per ogni paziente ospitato. Al rettore di un istituto che richiedeva precisazioni fu risposto: «È meglio dichiarare più malati che meno». Le domande erano formulate in modo tale da trarre in inganno i direttori sanitari, i quali pensavano di rendere un servizio ai loro pazienti, mentre in realtà li mandavano a morire. Ricordo, per inciso, che ad Auschwitz, 2 anni dopo, le selezioni fatte dai medici SS erano organizzate con un altro stile. Le domande poste erano diverse, veri e propri tranelli, per inviare il maggior numero di prigionieri possibili verso le camere a gas. Ma ritorno ai questionari che venivano restituiti al comitato d'eutanasia. Qui essi erano analizzati e i dossier giudicati positivi venivano contrassegnati con una croce rossa e inviati a una società di trasporto che dipendeva dalle SS. I camion grigi o blu, raccoglievano allora i pazienti e li portavano ad un altro istituto, fra virgolette, che in realtà era il centro d'eutanasia. Le famiglie erano informate in modo burocratico con un avviso prestampato che diceva: «Il vostro parente è stato trasferito presso un altro istituto. Per ragioni di Stato non è possibile comunicarvi in quale. Per il momento non sono previste visite». Giunti ai centri d'eutanasia, questi poveri infelici venivano uccisi con iniezioni di morfina, di scopolamina e di altre droghe, quando non erano già stati eliminati dall'ossido di carbonio sui camion trasformati in camere a gas. Queste esecuzioni venivano attuate sotto la direzione dei medici Brandt e Schumann. In seguito, ad Auschwitz, a partire dall'inizio del 1943, Horst Schumann si era specializzato nella sterilizzazione di donne e uomini in una ricerca sul cancro che costò la vita a molte donne ebree. Nel centro d'eutanasia di Brandenburg, una stanza era stata camuffata in sala per le inalazioni per le vie respiratorie, un'altra in doccia. Come del resto fu fatto più tardi ad Auschwitz, Majdanek e in altri campi. Il gas utilizzato era l'ossido di carbonio, che veniva fornito in bombole. I medici e i funzionari del gruppo d'eutanasia avevano sperimentato che l'ossido di carbonio era un mezzo più efficace della morfina e della scopolamina per procurare la morte. Ed è così che la produzione di ossido di carbonio aumentò nel Terzo Reich. Le porte delle camere a gas erano a chiusura ermetica. I medici azionavano l'interruttore della bombola e da un finestrino guardavano cosa succedeva nella stanza. La stessa procedura verrà descritta 2 anni dopo nei campi di sterminio. I cadaveri venivano bruciati nei forni crematori, mobili o fissi, e le ceneri erano inviate alla famiglia con una lettera di accompagnamento. Non ho parlato di ebrei a proposito del programma di eutanasia, perché esso non era specificamente riservato a loro. Ma gli ebrei che venivano trovati negli istituti erano ovviamente censiti e trasferiti nei centri di eutanasia e lì uccisi. Dopo il 1941, gli altri ebrei vennero inviati in Polonia o fucilati o uccisi nei camion a gas. Dunque, il programma d'eutanasia fu sospeso nell'agosto del 1941 perché, malgrado la guerra, la gente incominciava a parlare di questi strani fatti che avvenivano nel Terzo Reich. Furono commessi degli errori. A una famiglia furono inviate due urne e una sola lettera, ad un'altra delle urne vuote. Venivano fatte false diagnosi di morte, per esempio un attacco di appendicite in un paziente che la famiglia sapeva essere già stato operato. Gli autisti dei camion e la gente che partecipava ai trasporti incominciavano a parlare. Vi furono allora due importanti interventi della Chiesa cattolica e della Chiesa evangelica. Il vescovo von Galen di Münster, in una predica, descrisse velatamente il programma d'eutanasia e lo dichiarò inaccettabile. Certo è doloroso che le personalità religiose che così coraggiosamente avevano preso posizione contro questo programma abbiano poi taciuto sul genocidio degli ebrei, degli zingari e degli slavi dal 1941 al 1945. Pagina 32.